La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, terza stagione, secondo episodio.
Sono in molti a chiedersi, ma come mai la nave dei folli è andata via da Radio Blackout? Abbiamo provato a raggiungere al telefono i Mozzi per sentire cosa hanno da dire.
Pronto?
Verso un'altra fiamma. Verso un'altra fiamma. Propose così cent'anni fa, tra i pochi altri, Panaiti Strati, a dir poco disilluso, dopo aver toccato con mano l'incubo del sogno sovietico. Ecco dove siamo diretti, abbandonata la zona grigia della comodità e della complicità, e proseguiamo il nostro cammino, anche se ciò significa disprezzo, accusa di collusione col nemico, isolamento. Dunque, ammutinati, in cerca di altre fiamme. Salpiamo per la terza grande traversata, mentre l'aria che si respira è da soluzione finale, caccia al diverso, al non allineato. Monta una rabbia repressa contro chi è stato bollato come responsabile, diretto o indiretto, comincia a contare sempre meno, ad esempio del Covid, della sua diffusione, impedendo l'eradicazione del male, rifiutandosi di obbedire alla vaccinazione statale planetaria. Non ci sorprenderebbe veder penzolare qualche Novax impiccato all'albero maestro. E i gendarmi dovrebbero limitarsi a contenere gli inevitabili linciaggi, che la folla è più sanguinaria di qualunque tiranno. Difficile adattarsi, vero? Diceva candidamente una voce. Questa voce risuona nelle teste di chiunque. Ma il dilemma, secondo voi, qual è? Nella zona grigia c'è solo il come adattarsi, accettare seppur controvoglia, svicolando plasticamente, attraversando e transizionando, mascherandosi e mai schierandosi. Rifiutare di adattarsi è invece ancora possibile, urgente, definitivo. Una presa di posizione contro una pretesa di narrazione. L'abbiamo fatto e ce ne assumiamo le conseguenze. We'll be right back. E tu, uomo nudo, uomo che non hai altro che le tue povere braccia o la tua povera testa, rifiuta tutto, tutto, le loro idee come la loro tecnica, le loro arti come la loro rivolta confortevole.
Mattias Desmet. Conversione di massa, ipnosi di massa.
There need to be very specific conditions before mass formation and totalitarian thinking emerges in a society. And these conditions are as important as the media itself. But that doesn't take away, without mass media, you cannot create mass formation or crowd formation.
Ci devono essere delle condizioni specifiche prima che emerga nella società un pensiero di massa totalitario, e queste condizioni sono tanto importanti quanto gli stessi media. Ma questo non toglie il fatto che senza i mass media non si può formare la massa o la folla a livello odierno o a livello visto appena prima della Seconda Guerra Mondiale nella Germania nazista e nella prima parte del XX secolo in Unione Sovietica. Hai bisogno dei mass media per creare fenomeni mediatici di questo tipo, non c'è dubbio. Sono professore di psicologia clinica all'Università di Ghent e ho anche un master in statistica, ma questa crisi la sto esaminando dalla prospettiva della psicologia di massa. All'inizio di questa crisi ho studiato le statistiche e i numeri e ho notato che spesso erano sfacciatamente falsi. Ma allo stesso tempo la gente continuava a credervi e ad essere d'accordo con la narrativa dominante. Ecco perché ho cominciato a studiare il fenomeno dalla prospettiva della psicologia di massa, perché sapevo che la formazione del pensiero di massa ha un grosso impatto sull'intelligenza individuale e sulle funzioni cognitive, e ho avuto la sensazione che questo fosse la sola cosa che potesse spiegare perché persone molto intelligenti iniziassero a credere a questa narrativa dove i numeri erano per molti aspetti totalmente assurdi.
Highly intelligent people started to believe in a narrative and in numbers that were in many respects utterly absurd. So, four things need to exist.
Ci sono quattro cose che devono esistere o che necessitano di essere messe in atto se si vuole fare emergere un fenomeno di massa su larga scala. La prima cosa è che ci devono essere molte persone socialmente isolate, persone a cui mancano legami sociali. La seconda è che ci devono essere molte persone che percepiscono la mancanza di un senso nella propria vita. La terza e la quarta condizione sono che ci deve essere una forte ansia generalizzata e un forte malcontento psicologico generalizzato, cioè un'ansia e un malcontento che non sono legati a rappresentazioni specifiche, deve essere nella mente, senza che la gente sia capace di collegarla a qualcosa. Se hai queste quattro cose, mancanza di rapporti sociali, mancanza di senso nella vita, ansia generalizzata e malcontento psicologico generalizzato, allora la società rischia fortemente l'emergere di fenomeni di massa, e queste quattro condizioni esistevano da prima della crisi coronavirus. C'è stata un'epidemia di esaurimenti. Dal 40 al 70% della gente sente che il suo lavoro è completamente inutile. Ciò è stato ben descritto nel libro Bullshit Job da un professore di Harvard, David Graeber, che è morto l'altro anno, credo. E l'utilizzo di psicofarmaci è molto alto. Questo mostra quanto malcontento ci fosse nella nostra società. Per esempio, in Belgio ogni anno una popolazione di 11 milioni di persone fa uso di più di 300 milioni di dosi di antidepressivi. Oltre 300 milioni di dosi, è una quantità immensa. Possiamo vedere che queste quattro condizioni esistevano realmente: mancanza di rapporti sociali, mancanza di senso nella vita, ansia generalizzata e malcontento psicologico generalizzato. Free-floating anxiety is the most painful psychological phenomenon. Dovete tenere conto che l'ansia generalizzata è il fenomeno psicologico più doloroso che si possa provare. È terribilmente doloroso, porta ad attacchi di panico, porta ad ogni tipo di esperienze psicologiche dolorose. Ciò che la gente vuole in questa situazione è qualcosa a cui collegare la loro ansia. Stanno cercando una spiegazione per l'ansia e ora, se questa ansia generalizzata è fortemente presente nella popolazione e i media forniscono una narrazione che indica l'oggetto dell'ansia e allo stesso tempo descrivono una strategia per trattare l'oggetto di questa ansia, allora tutte le ansie si collegano a questo oggetto e la gente è disposta a seguire questa strategia per affrontare questo oggetto, non importa a quale costo.
Follow the strategy to deal with this object, no matter what the cost is. That is what happens in the beginning.
Questo è ciò che accade all'inizio della formazione del pensiero di massa. Poi, nel secondo passaggio, la gente inizia una battaglia collettiva ed eroica contro l'oggetto dell'ansia. Così facendo, emergono nuovi legami sociali e un nuovo senso nella vita. All'improvviso la vita è diretta tutta a dar battaglia all'oggetto dell'ansia e questo è il modo per istituire un nuovo tipo di connessione tra le persone. C'è questo repentino capovolgimento di uno stato negativo, dalla totale mancanza di connessioni sociali all'opposto, a una connessione sociale alla massa che viene sentito dalla folla. Questo capovolgimento repentino porta a una sorta di intossicazione. Questo è ciò che crea la formazione del pensiero di massa e della folla e assomiglia esattamente all'ipnosi. Tutte le persone che hanno studiato e hanno descritto la formazione del pensiero di massa come Gustave Le Bon, McDowell per esempio, hanno sottolineato che la formazione del pensiero di massa non solo è simile all'ipnosi, ma è esattamente la stessa cosa dell'ipnosi di massa. La formazione del pensiero di massa è una sorta di ipnosi. Quindi ciò che accade è che nel momento in cui la gente fa esperienza di questa intossicazione mentale, non importa più che la narrazione sia corretta o errata, persino sfacciatamente errata. Ciò che conta è che ciò porti a questa intossicazione mentale ed è perciò che essi continuano a fidarsi della narrazione, anche se si fermassero solo un secondo a pensare, si accorgerebbero che è sbagliata. Questo è il meccanismo centrale della formazione del pensiero di massa e questo è il motivo per cui è così difficile distruggerlo, perché per la gente non importa se la narrativa è sbagliata. Stiamo provando tutti a dimostrare che la narrazione è sbagliata, ma per la gente non si tratta solo di questo. Riguarda il fatto che non vogliono tornare allo stato doloroso dell'ansia generalizzata. Quindi quello che dobbiamo realizzare, se vogliamo cambiare questo stato di cose, è che primo dobbiamo riconoscere questa ansia generalizzata, riflettere sul perché abbiamo questo senso di mancanza di uno scopo nella vita, di legami sociali e questo discontento psicologico generalizzato e cercare di dire alla gente che non abbiamo bisogno della crisi del coronavirus per stabilire nuovi legami sociali. Dobbiamo cercare altre maniere per occuparsi di questi problemi psicologici che esistevano prima della crisi coronavirus e cercare altre soluzioni. Non abbiamo bisogno di questi fenomeni di massa per risolvere il problema. La formazione del pensiero di massa è attualmente una soluzione sintomatica per un problema psicologico reale. Per me, questa crisi, in primo luogo, è una crisi sociale e psicologica più che una crisi biologica. Da questo stato di intossicazione mentale si può spiegare il resto del fenomeno del totalitarismo. L'intossicazione mentale porta ad assottigliare il campo di attenzione e la gente vede solo ciò che viene indicato dalla narrazione. Per esempio, la gente vede le vittime del coronavirus, ma non sembra vedere, a livello cognitivo, i danni collaterali dei lockdown e tutte le presunte vittime dei lockdown. Non sono inoltre in grado, a livello emotivo, di empatizzare realmente verso le vittime del lockdown. E non perché siano molto egoiste. No, è soltanto l'effetto del fenomeno psicologico. Come conseguenza della formazione del pensiero di massa, la gente non è per nulla egoistica. Al contrario, il pensiero di massa focalizza l'attenzione così tanto su un singolo punto che tu puoi portare via tutto quanto con la gente. Il loro benessere psicofisico, quello materiale, puoi portargli via tutto e loro non se ne accorgeranno neppure. Questa è una delle conseguenze del pensiero di massa. È la stessa cosa dell'ipnosi, della classica ipnosi. Durante l'ipnosi, quando l'attenzione di chi vi è sottoposto è focalizzata su un solo punto, potete incidergli la pelle e quella persona non se ne accorgerà. Una procedura abbastanza semplice di ipnosi è sufficiente a rendere le persone completamente insensibili al dolore. Questo mostra che la concentrazione su un punto è così forte sia nel pensiero di massa che nell'ipnosi che la gente diventa molto insensibile a tutte le perdite personali di cui fanno esperienza come conseguenza. Un'altra conseguenza che è molto tipica degli stati totalitari è che la gente diventa intollerante per le voci dissonanti. Se qualcuno racconta un'altra storia o se qualcuno afferma che la storia ufficiale è falsa e quindi questa persona insinua di voler far svegliare la gente, allora la gente si arrabbia perché viene di nuovo confrontata con l'ansia originale e il malcontento psicologico iniziale e quindi indirizza tutta la propria aggressività verso queste voci dissonanti. Allo stesso tempo sono estremamente tolleranti nei confronti dei loro leader, delle persone che pronunciano la narrazione ufficiale. Questi leader possono realmente imbrogliare, mentire, manipolare, fare ciò che vogliono e saranno sempre perdonati perché la folla sembra pensare che i leader lo fanno per il bene della folla. E anche questo è parte del meccanismo di formazione del pensiero di massa.
Also part of the mechanism of mass formation.
Mattias Desmet. Conversione di massa, ipnosi di massa.
Tanto vale che sappia, Mike, che averla riportata in vita è stato un grave atto contro la politica del governo.
Sì, un atto altamente illegale, Mike, e se ci scoprono saremo distrutti, insieme a lei.
Come distrutti, come distrutti?
Il suo cervello sarà semplificato elettronicamente.
Il cervello, il mio secondo organo preferito.
Chi resiste alla riprogrammazione mentale sarà sterminato per il bene dello Stato.
Che razza di governo avete qui, ragazzi? Qui è peggio che in California.
Le finestra di Overton. Joseph Overton era un sociologo americano, morto giovane a 43 anni. Nel 2003 si schiantò a bordo di un aereo ultraleggero da lui stesso pilotato, in circostanze non del tutto chiare. Ha avuto una certa notorietà postuma per la sua teoria di ingegneria sociale, denominata appunto The Overton Window, la finestra Overton. Cercava di spiegare i meccanismi di persuasione e di manipolazione delle masse, in particolare di come si possa trasformare un'idea da completamente inaccettabile per la società a pacificamente accettata ed infine legalizzata. Marketing ben le conoscono e sempre di più vengono applicate su scala globale dai cosiddetti serbatoi di pensiero, think tank, dell'economia e della politica, per orientare il modo di pensare e le inclinazioni dell'opinione pubblica. Schema tipico delle dittature. Ci si chiede infatti, spesso a posteriori, come interi popoli, non solo e non sempre a seguito di pressioni violente, abbiano potuto a un certo punto trovarsi a pensare tutti nello stesso identico modo e a condividere supinamente stili di vita prima nemmeno immaginabili, per ritrovarsi infine rinchiusi in una caverna di prigionia, come nella fiaba del bifferaio magico. Eppure è successo e succede. Anzi, nell'era di internet e dell'intelligenza artificiale, che ai tempi di Overton era appena agli albori, si sono spalancati nuovi sconfinati orizzonti, dove paiono materializzarsi scenari degni di romanzi distopici di Orwell e Benson, dominati da invisibili grandi fratelli e padroni del mondo. Overton studia il percorso e le tappe attraverso le quali ogni idea, sia pur assurda e balzana, può trovare una sua finestra di opportunità. Qualunque idea, se abilmente e progressivamente incanalata nel circuito dei media e dell'opinione pubblica, può entrare a far parte del mainstream, cioè del pensiero diffuso e dominante. Comportamenti ieri inaccettabili, oggi possono essere considerati normali domani saranno incoraggiati e dopodomani diventeranno regola, il tutto senza apparenti forzature. Secondo Overton, questa progressione è scandita da una precisa sequenza che può essere sintetizzata nelle seguenti fasi. Momento in cui la finestra si apre. L'idea e i comportamenti ammessi risultano impresentabili. Suscitano generale repulsione. Sono oggetto di divieto. Però se ne comincia a parlare, e senza che nessuno se ne renda conto, se ne parla sempre di più. Il tam-tam è partito e l'idea è pronta per il passaggio successivo. Ma con qualche eccezione. A questo punto si apre il dibattito. La finestra resta confinata nel campo delle trasgressioni non ammesse. Tuttavia, non si può generalizzare. In alcuni casi occorre considerare le motivazioni e l'idea. Per quanto estrema, radicale e inopportuna, può trovare spazio, quantomeno a livello di provocazione. Accettabile. Io non lo farei mai, ma perché impedirlo ad altri? Sia pur con i dovuti distinguo, la finestra entra nella sfera del socialmente rilevante. Nei salotti televisivi scendono in campo esperti a vario titolo. L'opinione pubblica sospende il giudizio, si sposta verso posizioni più soft, all'apparenza neutre. Ragionevole. A questo punto l'idea ha già perso quasi del tutto l'iniziale carico eversivo. Non c'è nulla di male, è più che comprensibile, normale, assolutamente normale, anzi necessario. Bisogna creare le condizioni affinché... diffuso. La finestra, salita ad un nuovo stadio, raccoglie crescente consenso politico e nel contempo può far aumentare i consensi alla politica. Rappresenta ormai un sentire comune ampiamente condiviso che si specchia nella cultura popolare, testimonials, cantanti, attori, programmi televisivi, eccetera. Legale. L'idea viene ufficialmente recepita nell'ordinamento dello Stato. L'obiettivo è raggiunto. Finestra di Overton non è progressista né reazionaria. Lo schema funziona allo stesso modo sia che gli input arrivino da destra, dal centro o dalla sinistra. Qualche tempo fa il regista russo Nikita Mikhalkov, ispirandosi alla Overton Window, ha ipotizzato gli spostamenti della finestra su un'idea oggi ritenuta totalmente estrema, ma neanche troppo, quella del cannibalismo. Inaccettabile ai più, persino orripilante. Passata la seconda tappa, la narrazione impercettibilmente cambierà. Chiamare i mangiatori di carne umana cannibali è una semplificazione. Meglio sarebbe parlare di antropofagi. In alcuni casi il fenomeno diffuso sin dall'antichità e radicato in alcune culture trova spiegazioni in lunghi periodi di carestia e forse anche in una predisposizione su base genetica. Se un gruppo di pressione o una lobby riuscirà a far spostare la finestra in avanti, avremo un ritratto dei precedenti cannibali quasi edificante. Nei dibattiti qualche studioso comincerà a chiamarli antropofili, cioè amanti del genere umano. Questa abitudine alimentare non va criminalizzata, si dirà, è un'opinione possibile e in fondo naturale, fatte salve le precauzioni igienico-sanitarie a condizione che non si provochi un danno permanente a terze persone e che queste siano consenzienti. E così via di seguito. Per restare in tema, già il filosofo Noam Chomsky aveva declinato in termini sociologici il cosiddetto principio della rana bollita, prendendo spunto dai risultati di un vecchio esperimento scientifico ottocentesco. Se si butta una rana in un contenitore di acqua bollente, l'anfibio, come tocca l'acqua, spicca un salto fulmineo e quasi sempre riesce ad uscirne vivo. Se si mette nell'acqua fredda e si riscalda molto lentamente il contenitore fino ad ebollizione, la rana finisce bollita senza mostrare alcun segno di reazione e senza tentare di venirne fuori. Se guardiamo ciò che succede nella nostra società da alcuni decenni, sostiene Noam Chomsky, ci accorgiamo che stiamo subendo una lenta deriva alla quale ci abituiamo. Un sacco di cose che ci avrebbero fatto orrore 20, 30 o 40 anni fa, a poco sono diventate banali, edulcorate, e oggi ci disturbano solo leggermente o lasciano decisamente indifferenti la gran parte delle persone. In nome del progresso e della scienza, i peggiori attentati alle libertà individuali, alla dignità della persona, all'integrità della natura, alla bellezza e della felicità di vivere, si effettuano lentamente ed inesorabilmente, con la complicità costante delle vittime, ignoranti o sprovvedute. Proprio come la rana bollita, cotta a puntino, mentre sguazzava tranquilla nella sua acqua sempre più tiepida.
Era troppo bello per essere vero. Trovai parcheggio sotto l'ospedale.
Tenga, si fumi questa e veda che il fumo le vada giù bene nei polmoni.
Io non fumo.
Ma è tabacco. Non c'è niente al mondo di più salutare. Su, la sfidi.
Grazie.
Lei si deve rimettere in forza.
Quando cade la notte e i vostri sogni si fanno pesanti, ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo. Quando sorge il sole, voi vi siete già stancati della vita. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della noia. Noi corriamo sotto il sole, calpestiamo il fumo che vi fa pubblicità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
Contraddizioni versus rivendicazioni. Ormai è obsoleto dirlo, spiazzante ed anche un po' tragico. Il momento storico che viviamo, esploso nel suo divenire con la crisi pandemica, ha stravolto profondamente il tutto e chiunque. L'arrivo di politiche definite identitarie altro non ha prodotto che due enormi problemi. Da una parte, la parcellizzazione dei contrasti, dall'altra, ha spinto sulla contraddizione. Parcellizzazione dei contrasti vuol dire che sempre più ognuno identifica in un argomento il nodo centrale a cui tutto è connesso e quindi sbrogliare quel nodo diventa l'unica meta. Nel contempo, quelle che sono le contraddizioni che ognuno e tutti viviamo in un sistema perverso hanno assunto addirittura caratteri rivendicabili. Oggi siamo di fronte alla caduta della critica radicale proprio a causa di chi propone questi modi di leggere il mondo. La critica è radicale quando assume su di sé una critica al sistema. Non è possibile contrastare niente per davvero se non si contrasta il tutto. Come si può pensare di sconfiggere i CPR ed i confini se non si sconfiggono le logiche di sfruttamento economico che CPR e confini producono? Come si può sconfiggere davvero la devastazione ambientale se non si sconfiggono le logiche di consumismo che sono alla base del vorace consumo di terra, suolo, risorse? Come si possono liberare gli invisi della società senza scorticare la pelle che unisce la società? Se a questo uniamo le ovvie contraddizioni di chi analizza da ribelle in un mondo di omologati ed omologanti, e da queste contraddizioni, anziché portare i propri sforzi, guarda invece come ad un male necessario per stare bene, cosa si penserà mai di ottenere? Cambiamenti? Di sicuro no. Forse alcune limature, ma nulla di più. E così oggi vediamo intere categorie politiche che, anziché assumersi lo sgradito ruolo di essere lontani da ciò che si pensa e si desidera, rivendicano le contraddizioni. Non si va più alla radice del problema. Lo si prende per come è nel mondo. Così, terapie sanitarie che spalancano le porte a discriminazioni totali e ad un futuro prossimo di persone normate dalla medicina. I pazzi dovranno per forza prendere psicofarmaci, i malati di cancro dovranno per forza fare chemioterapia, i sani dovranno curarsi per essere dichiarati sani. Insomma, queste discriminazioni totali verranno accettate perché il sistema ci ammala e a lui chiediamo la cura. È un po' come se stessimo chiedendo a chi ci picchia di curare le nostre ferite, nella carne e nei sentimenti, perché l'alternativa è ormai vista come troppo lontana. Queste modalità sono il nuovo spartiacque del riformismo. Nel Novecento, riformismo voleva dire scendere a patti con il sistema politico di rappresentanza degli stati. Oggi, essere riformisti non per forza vuol dire avere a che fare più o meno direttamente con gli emissari dello Stato, sindacati confederali, partiti, istituti di garanzia, quanto invece buttare via la critica al tutto, fino a rivendicare posizioni inaccettabili. Ma se io professo odio per l'industria che tortura animali per produrre cibo, ma nella vita quotidiana non ho voglia di cucinare, per questo mi nutro di cibi che dalla industria animale arrivano, sarà mica che posso rivendicare più ricotta industriale per tutti ed ognuno? Se mai così facessi, quale sarebbe il senso della critica, se non appunto di ottenere alcune minime che nulla cambiano limature del sistema di sfruttamento? Che senso ha rivendicare vaccini per tutti sapendo che viviamo in un sistema che ci ammala, che vengono prodotti dalle case farmaceutiche che, oltre a tanti bei soldini, devastano l'ambiente con i loro cicli di produzione? Che senso ha prestare il fianco allo Stato, lo stesso che per l'Ilva di Taranto, tumori nei bambini senza paragoni con altre zone, non ha imposto il fermo e nemmeno una bonifica ora per poter salvare le vite di chi lì attorno abita? Lo stesso Stato che oggi si spaccia come colui che ci salverà, a suon di limitazioni, punizioni, sottrazione della possibilità di tirare a campare. Ma ahimè, appunto, come per ogni settore economico, come in ogni livello sociale, come in ogni gruppo, la pandemia altro non ha fatto che accelerare e portare a galla procedure e cambiamenti già in atto. Oggi la parcellizzazione e la rivendicazione delle contraddizioni saranno più visibili, ma già erano arrivate. Lo erano con l'arrivo di terminologie prodotte nelle università, luoghi in cui di sicuro non si insegna né la critica radicale, né i modi di liberazione. Lo era già quando si è scelto di stare al fianco di chi, per l'ennesima volta, faceva passare la propria liberazione non da un percorso in cui tutto veniva buttato a gambe all'aria, quanto invece dal poter fare le stesse scelte che gli altri facevano. Così come nel Novecento si pensava che liberare le donne volesse dire far sì che anche loro potessero essere sbirri e militari assassine, anziché cercare una liberazione che negasse anche agli uomini il diritto di reprimere ed uccidere. Essere critici di sicuro non è semplice. Si ondeggia perennemente tra il tentativo di essere in linea con il proprio pensiero, rischiando costantemente di sembrare ecumenici nel cercare la propria ideale purezza, e la costante pressione che il mondo intorno applica, dando ad ogni gesto un plusvalore difficile da gestire. La soluzione, però, di rimodellare se medesimi e i propri concetti, facendo diventare le contraddizioni merce appetibile, non è auspicabile. né per oggi e né tantomeno per un futuro ancora da immaginare, in cui le contraddizioni saranno sempre più forti e probabilmente più difficili da risolvere. Sempre se la spinta ultima, il desiderio, il sogno e l'impeto sono ancora quelli di liberare tutti. Tutti gli umani, tutte le specie animali, tutta la biosfera. L'alternativa è di darsi sempre più a questo sistema libero, che prevede ampiamente la felicità di un singolo, pagata dalla moltitudine. Nulla che non sia ampiamente previsto dal sistema, anzi, ne rafforza le logiche di potere. Fate vobis, ma le mie contraddizioni tali rimarranno. Dovrò farci i conti quotidianamente. È dura la vita di chi banfa parole enormi, tipo... ribaltare tutto! Per liberare tutti!
Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo!
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.